Radio Emilia Romagna.
Cantine e cucine. In viaggio lungo la via Emilia alla scoperta di vini e piatti dell'Emilia Romagna.
Gli eleganti profumi della malvasia di candia aromatica delle colline piacentine. Nella sua veste d'oro, il Donna Luigia 2013 dell'azienda vitivinicola Torre Fornello di Ziano Piacentino. Ancora sulle colline piacentine, ancora in Valtidone, a godere di natura e sole durante un'altra bella domenica di maggio. Dopo aver apprezzato e conosciuto il carattere forte e mascolino del Gutturnio, passo ad intrattenervi con l'amabile e molto femminile Malvasia di Candia Aromatica per completare questa incursione nel mondo enologico piacentino. La Malvasia è un vitigno dalle origini antiche. In Emilia la più ricca di personalità è l'aromatica di Candia, che ha trovato sulle dolci colline di Piacenza e di Parma suoli ricchi d'argilla e clima temperato ideali per la maturazione dei suoi grappoli dorati. Volevo proporvi una malvasia che difficilmente avreste poi dimenticato, una malvasia ricca ed avvolgente, e così sono ritornata nel territorio collinare della Valtidone, più esattamente a Ziano Piacentino, al confine con l'Oltre Po Pavese, per far visita all'azienda Torre Fornello di Enrico Sgorbati. Enrico è un uomo che ama i suoi vini, ha una personalità frizzante come i suoi spumanti, è determinato e deciso come i suoi rossi, è amabile e piacevole come i suoi bianchi. Enrico è alla guida di Torre Fornello dal 1992, ma l'azienda alle spalle ha una storia assai più antica che ci facciamo raccontare da lui. Buongiorno Enrico.
Buongiorno.
Enrico, ci troviamo in un luogo meraviglioso, ricco di storia e di cultura, dove tu svolgi tantissime attività, e non soltanto di tipo enologico. La prima cosa che ti chiedo è quando e come è nata questa azienda che può vantare su un passato che è veramente importante.
Beh, l'azienda, appunto come dicevi, ha una storia millenaria, perché Torre Fornello parte dal 1028, ovviamente io sono un po' più giovane, sono arrivato in azienda molto dopo, però appunto è una storia antichissima. Sono passate quattro famiglie nobili in questa azienda, dai Sanseverino, i Principi di Napoli, gli Zanardi Landi, gli Scotti Douglas, i Conti Omati, tante famiglie nobili, e questa azienda era stata acquistata poi nel 1970 da mio nonno, ma aveva già lui prima un'altra azienda viticola che gli era stata donata, ceduta in successione, e arrivava dalla nonna di sua nonna, quindi una storia anche dei miei parenti molto antica.
Tu nel 98 decidi di aprire una nuova cantina, perché qui comunque ci sono delle cantine che risalgono al 1400, al 1600, e decidi che era arrivato il momento di produrre dei vini di qualità e di produrli e di ridare vita, insomma, a quello che poi era il lavoro di tuo nonno. Com'è nata questa idea?
Beh, come dicevo, sono entrato in azienda io nel 1992, dopo che mio nonno era mancato. L'azienda era stata affittata per tanti anni perché i miei genitori non hanno mai fatto questo lavoro, quindi si è persa completamente una generazione. Ho cominciato io a lavorare nel vigneto nel 92 e sono stato solo vignaiolo per 3 anni, ho fatto la stessa cosa che faceva mio nonno, quindi coltivare la vigna e vendere l'uva, facevo un pochettino di vino per la casa, ma non commerciale. commercializzava il vino. E nel 92 ho cominciato così, l'ho fatto per 3 anni, questo è stato un passaggio fondamentale e molto formativo per me, perché mi ha fatto capire cosa saltava fuori da questi vigneti, quindi capire le potenzialità dei vigneti. Quindi 92, 93, 94. Alla fine del 94 ho avuto una sorta di crisi esistenziale. Coltivavo la vigna si ammalava, la curavo, guariva, raccoglievo l'uva, la pesavo, la vendevo e non mi si chiudeva il cerchio. Quindi sono andato a casa, me lo ricordo benissimo, e ho detto con i miei genitori che questo lavoro non mi piaceva, non capivo perché coltivavo una vigna quando non riuscivo a chiudere proprio quel cerchio. Mi sembrava che la mia vita, la mia giornata, proprio il mio anno solare fosse incompiuto. E quindi ho detto che non l'avrei più fatto se non facevo il vino. Mi hanno guardato un po' sconsolati e mi hanno detto: ma tu il vino lo sai fare? No. E allora sono andato a bussare la porta di tutti i miei clienti delle uve. E una signora che ha un'azienda qui vicino tuttora, adesso l'ha ceduta la figlia, lo posso dire, credo di sì, e si chiama Tenuta Pernice, la signora Zalli mi ha preso sotto la sua ala protettrice e mi ha insegnato a fare il vino. Io sono un po' un autodidatta, ho imparato, non sono un enologo, ho fatto una scuola base di agricoltura e sono stato la Tenuta Pernice per 3 anni. Poi, come dicevi, avevo voglia di un pochettino più che fare dei vini di qualità, perché ho sempre cercato e fatto dei vini di qualità partendo sempre dalla naturalità dell'uva, ma volevo confrontarmi un pochettino a livello nazionale e internazionale, non solo i vini frizzanti che si fanno sul territorio e vengono bevuti molto localmente. C'è un po' adesso, un po' più la moda dei vini frizzanti, dei lambruschi, dell'ortrugo, delle malvasie, ma prima, quando ho cominciato nel 95, veramente eravamo lontanissimi, i vini frizzanti li bevevamo solo noi. Quindi ho deciso poi di lasciare la Tenuta Pernice nella fine dicembre 97 e nel 98 ho ristrutturato questa azienda di famiglia e sono partito col brand Torre Fornello, con una produzione anche di vini fermi più importanti, ma importanti nel senso che venissero anche un pochettino più notati a livello internazionale.
73 ettari che sono sfruttati benissimo, coltivi sia uve di vitigni autoctoni che vitigni internazionali. Parlaci un po' della tua produzione.
Sì, coltivo vigneti territoriali, uve territoriali, vigneti indigeni e uve internazionali, proprio perché mio nonno aveva piantato tante varietà differenti di uva. L'azienda è molto grande, quindi se si fosse focalizzato solo su una varietà diventava difficile. La vendemmia, tutta l'uva quando è matura non puoi aspettare la settimana dopo, devi raccoglierla, quindi sono circa 6-7 mila quintali d'uva questa azienda. Diversificando il prodotto aveva diversificato anche il periodo di vendemmia e soprattutto anche i clienti, aveva più possibilità di vendere anche queste uve. Quindi mi sono trovato con un patrimonio viticolo incredibile, molto interessante. Devo dire la verità, non tutte le uve erano fantastiche. Quando io sono entrato appunto nel 92 in azienda, ho iniziato già da lì, vi ho detto che coltivavo la vigna, quindi a capire quelle che erano le uve interessanti. Alcune uve erano interessanti negli anni 60 e 70, ma non più per una moderna viticoltura. Cosa voglio dire? Voglio dire che erano delle uve da quantità. L'attenzione che c'è adesso alla qualità non c'era prima, quindi c'era delle malvasie toscane, dei trebbiani che non avevano senso per come sto ragionando adesso nella produzione dei miei vini. Quindi quelli sono vigneti che sono stati rinnovati, ma altre uve internazionali e territoriali ovviamente sono state tenute, mantenute, anzi cercare di dargli anche più lustro e insomma cercare di fare delle cose un po' più voglio dire impattanti, con tanta personalità.
Qual è stato il primo vino che hai messo in bottiglia?
Sì, perfettamente. Il primo vino col brand Torre Fornello che ho messo in bottiglia, posso parlare del primo progetto. Il primo progetto era nato di fare una malvasia ferma. Volevo fare una malvasia ferma perché la malvasia è sempre stata un pochettino la cenerentola di tutti i vini, un po' bistrattata, c'erano dei vini veramente imbevibili. La malvasia è sempre stata fatta molto dolce perché c'era l'uva malvasia, che era la malvasia di Candia Aromatica, il vitigno che c'è a Piacenza, è una vite molto generosa, è una pianta che dà molto uva, quindi se tutto viene diluito, più produzione c'è, l'amaro si concentra, è per questo che è sempre stato mascherato questo amaro con un residuo zuccherino. Io volevo invece fare un vino fermo da Malvasia, così aromatica, secondo me c'erano delle potenzialità incredibili, e insomma le persone che avevo vicino, da consulenti e colleghi e amici, me l'avevano tutti sconsigliato di entrare in bottiglia con una Malvasia al 100% in purezza. L'ho fatta lo stesso, ho fatto un piccolo progetto che non è mai uscito, l'anno zero, che è stato l'anno 98, è andato in bottiglia ma non ho mai poi commercializzato, però è stato importante per capire poi com'era l'evoluzione in bottiglia, e l'anno successivo, quindi nel 99, è uscito il primo anno di una Malvasia ferma. Ma il primissimo vino che è stato fatto si chiama Prato Bianco, che è un blend, quindi ho messo insieme questa Malvasia, un 40%, con un tocco di internazionalità, 40% di Sauvignon Blanc e 40% di Chardonnay in barrique, quindi ho accontentato un pochettino tutti, ma in realtà anche il mio palato, perché è un vino veramente buono.
Quasi respira cultura a 360 gradi, non soltanto nel bicchiere ma tutto quello che ci circonda. Oggi abbiamo avuto la possibilità di vedere questi gioielli in mostra, ma tu organizzi veramente molte attività culturali. C'è una sinestesia?
Beh sì, sicuramente sì. Parto sempre da un presupposto, no? Perché qualcun altro mi ha fatto questa domanda dicendo che boh, cosa c'entra l'arte, poi soprattutto io mi sono focalizzato un pochettino sull'arte contemporanea, con il vino, col tuo modo di fare vino, in realtà è un tutt'uno. Il mio modo di fare vino è proprio tradizione legata all'innovazione, nel senso che è importantissimo guardarsi indietro per vedere, perché è proprio un po' cedere il testimone, no? Tutto quello che è stato fatto nel passato, da lì ripartire o andare avanti più che ripartire. Non tutto quello che è vecchio va buttato via, ma neanche tutto quello che è moderno va tenuto, io la penso così. Quindi il mio modo di fare vino è tradizione e innovazione. L'arte contemporanea per me è fondamentale, perché fa capire un pochettino come fa la mia filosofia, questo posto così antico che ogni mattone trasuda e traspira storia. Mi piace circondarmi di arte contemporanea, secondo me insomma con questo connubio perfetto.
Sì, è un binomio bellissimo, perché fondamentalmente è bellezza, quindi piacere nel bicchiere, piacere nello sguardo, ci sta.
La penso proprio così, nel senso che noi non ci pensiamo, perché sembra una cosa futile la bellezza, l'arte, in realtà tutto quello che ci circonda, anche questo bicchiere che abbiamo davanti è stato disegnato da qualcuno, una bottiglia, tutto quello che ci circonda è stato pensato e ha da un designer, che adesso si chiama designer, una volta no, ma qualcosa che aveva un senso estetico, quindi tutto quello, le case, ma qualsiasi una porta, ha una cosa estetica, quindi fatto di arte.
Passiamo a quello che vogliamo sia il protagonista di questa trasmissione, ovvero il Donna Luigia 2013, un vino che ha ricevuto riconoscimenti, così come riconoscimenti tantissimi sono attaccati a questa parete, perché ne hai avuti tanti su, diciamo, tutta la tua produzione. Ci parli di questa Donna Luigia, che tra l'altro è anche un omaggio a chi era proprietario nel tempo, insomma, di questa azienda.
Sì, tutti i nomi sono legati un pochettino all'azienda, chi è passato in azienda. Nello specifico Donna Luigia è stata una proprietaria dell'azienda, discendeva dalla famiglia Scotti Douglas, e ha lasciato un testamento bellissimo dove, oltre a 104 semi di fagioli, 27 forchette, per dire, aveva lasciato anche tutti gli attrezzi che si usavano una volta in cantina. Purtroppo non tutti siamo riusciti a capire, perché era scritto metà latino, perché questo testamento è del 1628, mi sembra di ricordare, quindi un italiano un po' più arcaico, non siamo riusciti a capire tutti gli attrezzi che c'erano in cantina, che cosa servivano, ma erano sicuramente per vino, perché era un elenco dove c'erano i vasi vinari, eccetera eccetera. Ma aveva già previsto gli eredi, ovviamente, di questa tenuta, ma gli eredi degli eredi, quindi l'aveva lasciata la figlia, qualora la figlia si fosse sposata, lei aveva fatto una serie di casistiche, c'è un testamento altissimo, abbiamo provato a farle incrociare queste casistiche da due ditte che fanno, e senza nessuna logica, quindi ho capito che insomma era un po' una pazza furiosa, o sicuramente una con tantissima personalità, quindi l'ho voluto dedicare a lei, un vino così con tanta personalità. Donna Luigia è fatto da Malvasia di Candia aromatica al 100%, ma che arriva da tre vigneti separati e la lavoro in tre modi differenti. Il 40% sta a macerare 2 giorni, 2 notti sulle bucce, quindi a contatto con la buccia, a freddo, a 4 gradi, che così estraggo solo i profumi, non i tannini, non i colori. I miei vini non viene usata chimica, quindi non vengono fatte chiarifiche, neanche albumina, né caseina. La viticoltura è una viticoltura a conduzione biologica. Il 50% invece viene vinificato in bianco, vuol dire che il grappolo intero viene schiacciato sufficientemente, ripropongo la stessa pressione che si faceva una volta coi piedi, non uso torchio, non uso presse meccaniche, e il 10% della stessa varietà ma da un altro vigneto viene raccolta a dicembre, attaccata naturalmente da una muffa nobile che è la botrytis. Dopo 9 mesi metto insieme le 3 vinificazioni separate, solo il 20% in legno e il resto in acciaio, un lungo affinamento in bottiglia e poi lo metto in commercializzazione. Sicuramente il Donna Luigia, sì, hai detto giusto, è un vino che mi ha dato tante soddisfazioni a livello internazionale, è il vino che mi ha fatto entrare nella ristorazione alta nel mondo, Londra, Stati Uniti, in Italia, in Spagna, sto lavorando benissimo, in Giappone, e quindi è un vino di grande soddisfazione per me, perché sono riuscito a fare, mantenendo una DOP, perché c'è scritto DOC Colli Piacentini, con un'uva territoriale, un vino prettamente fatto con un'uva territoriale che è la Malvasia di Candia Aromatica, un vitigno che sta sulle tavole internazionali.
Ti ringrazio tantissimo Enrico e adesso non ci resta che brindare. Cin grazie.
Cin. Grazie.
Con la nostra Donna Luigia raggiungiamo le cantine della Rocca di Dozza, dove ad attenderci in questa puntata c'è Maurizio Manzoni, il responsabile dell'Enoteca regionale. Il nostro Ambrogio Manzi è infatti partito a Hong Kong, dove dal 24 al 26 maggio si svolge Wine Expo Asia Pacific, una delle principali fiere internazionali del settore vinicolo, con visitatori e buyers provenienti soprattutto dal sud-est asiatico. Maurizio, esperto sommelier, gestisce tutte le attività dell'Enoteca. A Dozza è lui che può aiutarvi nella scelta dei vini da acquistare ed è lui che vi guiderà nella degustazione dei vini presenti in cantina. Benvenuto Maurizio.
Grazie, grazie mille.
Scopriamo cosa da dirci e partiamo con la degustazione del Donna Luigia 2013.
Perfetto, ci siamo. Partiamo logicamente dall'esame visivo e ha questa bellissima trasparenza, anzi addirittura lo definirei cristallino, facendolo roteare nel bicchiere, voi non potete vederlo naturalmente, ma si formano degli archetti molto stretti e le lacrime scendono lentamente, quindi per un vino bianco assolutamente possiamo definirlo consistente. Lo portiamo al naso. Grande intensità e sentori varietali, il tipico sentore di Malvasia, tra l'altro uno dei 4 vini aromatici italiani insieme al Brachetto, al Moscato e al Gewürztraminer, vengono fuori tutti gli aromi tipici per l'appunto di questo vitigno, sembra quasi di essere in campo a settembre, prendere un acino e spezzarcelo tra le dita e portarlo al naso. Abbiamo immediatamente sentori floreali, fruttati e speziati, floreali fiori gialli, fruttati partiamo dagli agrumi e arriviamo alla frutta tropicale, passiamo attraverso sicuramente all'ananas e al mango e arriviamo a delle elegantissime spezie fino all'anice stellato in chiusura. Lo assaggiamo. Il primo sorso, logicamente, per avvinare il nostro contenitore, quindi la bocca. Un vino secco, comunque abbastanza caldo, cioè è un vino comunque importante e si fa sentire, morbido, ci scende molto molto bene in gola, è un vino dotato di grande freschezza e una bella mineralità, è un vino lungo in bocca e allo stesso tempo intenso, io sono qui che parlo, passano 30, 40, 50 secondi e il suo sapore ancora in bocca lo sento e mi accompagna. Quindi grande persistenza, anche qui dal punto di vista gustativo grande eleganza. Lo riassaggio. Un vino che definirei pronto, non maturo. Oggi lo possiamo bere tranquillamente, ma ha anche grandi ampi margini di miglioramento. È un vino che mi incuriosisce, ne bevo due bottiglie oggi, due bottiglie tra sei mesi, due bottiglie tra un anno e poi me ne tengo due da fare invecchiare per cercare di capire veramente fino dove può arrivare tutto questo gusto. A livello di abbinamento ci vuole assolutamente qualcosa di aromatico, perché vino aromatico si deve sposare comunque con un piatto aromatico. Si può passare da qualcosa di terra tipo funghi, porcini, tartufi, zafferano, fino ad arrivare a del pesce, ma un pesce importante, tipo anche baccalà o salmone, comunque cose al forno, casomai un po' speziate o con qualcosa di aromatico appunto che li accompagni. Gran bel vino questo qua di Torre Fornello.
Grazie Maurizio, finiamo io e te di degustare e andiamo a portare i tuoi consigli allo chef per vedere cosa ci propone.
Grazie, un brindisi.
Con la mia bottiglia di Donna Luigia e con i preziosi consigli del sommelier sono pronta a raggiungere un'altra località del territorio piacentino, Carpaneto. Qui ad attendermi c'è lo chef Daniele Repetti del ristorante Il Nido del Picchio. La cucina di Daniele è una cucina equilibrata e di gusto che privilegia la qualità delle materie prime. I suoi piatti sono legati alla sua terra, ma guarda nel mare e ci si tuffano. Buongiorno Daniele.
Buongiorno a te.
Daniele, hai aperto il ristorante Nido del Picchio nel 2004 e dopo solo 2 anni di attività hai ottenuto uno dei riconoscimenti più importanti in ambito gastronomico, ovvero la stella Michelin che ancora oggi il tuo ristorante conserva. Ma il tuo incontro con la cucina avviene chiaramente molto tempo prima, quando eri solo un ragazzo. Ci vuoi raccontare quando si è acceso questo amore per i fornelli?
Dunque, l'incontro con la cucina è nato con l'esperienza della scuola alberghiera, dove io sono approdato per il fascino che esercitava questo lavoro e dava la possibilità di viaggiare, di avere grande libertà di movimento. E quella è stata forse la prima motivazione. Ovviamente poi nella vita lavorativa si ha la fortuna di incontrare dei maestri, delle persone che ti trasmettono tanto, e queste persone mi hanno proprio fatto innamorare della cucina, del prodotto e della creatività di questo lavoro. Le mie esperienze principali sono state sia con Georges Cognier all'Antico Stile del Teatro, che è stata proprio la mia prima esperienza di lavoro quando ancora stavo facendo la scuola alberghiera, sia con Daniele Drodin a Milano nell'anno in cui ho lavorato lì. Un'altra esperienza che per me è stata molto formativa sono stati 6 anni in cui sono stato a capo del ristorante Il Tullà di Roma, e dove ho sviluppato un mio modo di cucinare, ma soprattutto una capacità di gestione della cucina, della brigata, di tutto quello che concerne la ristorazione.
E quando è che hai deciso di lasciare Roma e di tornare, diciamo, nella tua terra, quindi nel territorio piacentino?
Beh, la scelta di lasciare Roma, città bellissima di cui sono assolutamente innamorato, è stata una scelta dettata da esigenze familiari. All'epoca io e mia moglie Lucia ci siamo sposati, abbiamo deciso di avere un progetto di famiglia e questo ci ha portato a scegliere di tornare in Emilia, di tornare a Piacenza e di costruire la nostra attività.
Qui a Piacenza ci sono molti prodotti che importanti per la tua cucina, c'è anche un bel legame con il territorio. Quali sono gli ingredienti che ami di più cucinare? Quali sono, insomma, quali sono i protagonisti dei tuoi piatti?
Beh, su base territoriale noi abbiamo quello che io chiamo un giacimento, cioè noi abbiamo una miniera di prodotti a cui attingere, una miniera che si sta evolvendo perché c'è molta attenzione da parte dell'agricoltura apertura anche a sviluppare nuovi prodotti che non erano tradizionalmente magari coltivati dalle nostre parti, penso agli aspargi. La cosa che mi piace di più sono i funghi, che ci dà i funghi tartufi della nostra provincia, che sono prodotti selvatici, naturali e che sono di cui noi siamo ricchi.
Prodotti del territorio, ma anche non, infatti ti piace molto lavorare con i prodotti di mare.
Beh, la passione su tutto ciò che è il mare e il pesce deriva molto dalla mia esperienza romana, dove era quotidianità. Il pesce effettivamente è, il pesce di mare è una mia passione su cui lavoro molto.
Quando sei tornato qui nel Piacentino, a Carpaneto, la prima attività che avete aperto insieme a tua moglie nel 96 è stata l'Osteria del Mercato. Dopodiché appunto nel 2004 l'apertura del Nido del Picchio. Cos'è cambiato nel modo di cucinare i tuoi piatti e nel modo di intendere la ristorazione? C'è stato un salto di qualità, c'è stato un cambiamento, c'è stata una voglia di proporre qualcosa di diverso?
Beh, diciamo che l'Osteria del Mercato è stato l'inizio, quindi è stato iniziare ad avere un'attività, iniziare a affrontare in prima persona quella che è la tua capacità di imprenditore, prima che la tua capacità di cuoco. Il Nido del Picchio è stato l'evoluzione, da quando abbiamo aperto nel 96 con l'Osteria del Mercato ad oggi noi abbiamo continuato a crescere e ancora vogliamo crescere. C'è un'evoluzione continua in quello che è il servizio, l'accoglienza al cliente, la cucina, i piatti. Pensiamo di non essere mai fermi, ma di continuare a evolverci, cercando di migliorare sempre, di offrire sempre nuove sensazioni, nuove emozioni ai nostri clienti.
Infatti penso che, leggendo il tuo menù, una delle cose che salta principalmente all'occhio è la tua capacità di invenzione, di fantasia, di creatività. So che al mercoledì organizzate questa serata degli amici, dove proponi ogni settimana un menù che si compone di piatti diversi. Dov'è che ti vengono tutte queste idee? Com'è che riesci a inventarti ogni settimana un menù diverso?
Il menù degli amici è nato in questi anni di crisi proprio dall'esigenza che mi avevano espresso persone vicine di dire: verremo volentieri a mangiare da te, ma sai, costa un po' troppo, c'è l'handicap della crisi, noi non possiamo più permetterci di venire così spesso come venivamo prima. Allora, su una riflessione data da questa informazione, è nata l'idea di fare una serata il mercoledì dedicata proprio a loro, agli amici in generale. Tutti i mercoledì quindi noi proponiamo un menù diverso, un menù con 4 piatti, e dove viene la creatività? La creatività viene dallo studio della materia, dal cambiamento delle stagioni, dall'ispirazione,
dalla spesa che fai,
dalla spesa, da quello che trovi sul mercato, da tutto questo insieme di piccoli fattori.
La tua passione non si esaurisce in cucina, ma sei anche un grande esperto di vini, infatti curi tu personalmente la carta dei vini del tuo ristorante, che conta 700 etichette, dove molta importanza hanno i vini nazionali ma anche i vini del territorio. Noi oggi siamo stati in visita all'azienda Torre Fornello, Asiano Piacentino, e lì abbiamo avuto la possibilità di degustare, insomma di proporre ai nostri ascoltatori il suo Donna Luigia 2013, ovvero una bella malvasia di candia aromatica che bene esprime, insomma, la produzione vitivinicola della collina piacentina. Abbiamo un bel vino carico di profumi, quindi frutta tropicale, di fiori d'arancio, che ti lascia un po' questo gusto di mandorla. Quale delle tue preparazioni pensi di proporre ai nostri ascoltatori per entrare in un dialogo lungo e armonioso con questo bel vino?
Allora, la Malvasia di Candia è un vitigno molto importante per Piacenza, in quanto qui esprime veramente delle potenzialità bellissime, sia sui vini secchi che sui vini dolci. È un vitigno molto bello, questa aromaticità molto forte, difficile a volte da abbinare ai piatti, in quanto ha una sua spiccata personalità. Il piatto su cui ho pensato di sposare la Malvasia di Candia aromatica è un piatto che ha dei legami molto forti con quello che è il territorio piacentino, però è un piatto visto in maniera moderna e abbastanza internazionale, se vogliamo, con una parte di esotica. Questo piatto sono dei tranci di baccalà che sono cotti a bassa temperatura in olio cottura, serviti su una crema di cavolo nero con un pizzico di zenzero e composta di cipolle dolci. La presenza in questo piatto del cavolo nero, che è un prodotto tipico toscano, che però adesso ultimamente viene anche da noi, è stato scoperto e viene piantato, che ha questa foglia verde scuro praticamente, lentamente, dove si sente il profumo del cavolo, ma non è invadente ed ha una base molto importante sul piatto a livello gustativo. Il baccalà da noi è sempre esistito in questo rapporto di scambi con col mare, era il pesce dei poveri, quindi veniva utilizzato nelle famiglie normalmente per mangiare un po' di proteine all'epoca. Lo zenzero è questa spezia aromatica con questo profumo di limone leggermente piccante, e la cipolla candita è quindi questa nota dolce della cipolla.
Allora non ci resta che provare questo abbinamento e probabilmente darti ragione. Grazie Daniele.
Grazie a te.
È arrivato il momento di salutare la collina piacentina e di partire alla scoperta della provincia di Parma. Parma è la prima città italiana dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità proprio per la sua gastronomia. I suoi prodotti regnano nelle tavole di tutto il mondo: il parmigiano reggiano, il prosciutto crudo di Parma, il culatello di zibello, il salame fedino. Sono tutti prodotti che non hanno bisogno di molte presentazioni. Tante invece saranno le sorprese e le curiosità che ci attendono nella scoperta dei suoi preziosi vini. Cominceremo da Sala Baganza e dal Barbera, vinificato in purezza dall'azienda agricola Palazzo. Quest'ottimo vino troverà in cucina un alleato invincibile. Sarà infatti Massimo Spigaroli, dell'antica corte palavicina, a rendergli onore con uno dei suoi prelibatissimi piatti. Appuntamento quindi alla prossima puntata e un brindisi alla vostra salute da Laura di Cantine e Cucine.